E vi chiedo subito di esentarmi dal vincolo di questi testi che, come avete sentito, sono delle vere catechesi. Il Vangelo esigerebbe un'introduzione a cosa sono i Vangeli. La seconda lettura richiederebbe tutto uno sviluppo del tema del mistero della Chiesa, del mistero di Cristo nella Chiesa, del corpo di Cristo. E la prima lettura, appunto, questo grande tema del popolo di Dio, dell'assemblea di Dio che vive dalla parola. Quindi mi esentate da riferirmi a questi testi, anche dal collegarli. Io vorrei semplicemente offrire alla meditazione comunitaria un piccolissimo spunto, perché poi, come si dice, il mistero qui avviene tra l'aggancio della corporeità di Cristo, che si manifesta nel libro e nel sacramento dell'Eucaristia, la corporeità di Cristo, che sono la storia delle singole persone che sono qui, degli uomini tutti, evidentemente, delle singole persone e della comunità. Quindi io mi limiterò proprio a portare un piccolo spunto su una mia maniera di guardare, così anche lì un piccolo sguardo da un finestrino, l'occasione che noi celebriamo e che certo non sarebbe difficile collegare a tutti questi temi. È l'occasione appunto della festa dell'oratorio, che è iniziata oggi pomeriggio e che fa udire a partire da oggi fino alla fine della settimana nella nostra assemblea con particolare forza la voce dei giovani, dei ragazzi e dei giovani. Oggi pomeriggio c'è stata tutta la festa suggestiva, tra l'altro, sarebbe interessante descrivere queste cose che si fanno con i ragazzi di metà anno catechistico, con tutti i ragazzi della catechesi. Io ho vissuto, come sto vivendo in questi sabati, tutto il pomeriggio con le giovani coppie di fidanzati che si preparano al matrimonio. Domani alcuni giovani prenderanno la parola qui in assemblea e poi continuerà durante la settimana tutta una serie di gesti, no? E parto da qui. La voce di questi giovani quest'anno si concentra sul tema del corpo. La voce dei giovani che si alza nella nostra assemblea, appunto, ed è una voce, vi dirò, alquanto, come si dice, preoccupata, ansiosa, narcisista, come la civiltà in cui viviamo, no? L'assemblea parla di corpo, ma parla esattamente del proprio corpo, cioè ogni giovane in qualche maniera è preoccupato del suo corpo, E voi lo capite che quando in un'assemblea, perché in un'assemblea uno non va a dire, adesso io per esempio ho un po' di prurito alle gambe, non è che vengo qui a dire ho prurito alle gambe, oppure ho in testa un'ansia, no, il corpo mio lo porto qui e poi lo dedico in questo momento a un gesto comunitario come la predica, ma così dappertutto, cioè quando un'assemblea si trova, l'attenzione non è sui singoli corpi, tutti i corpi sono messi a disposizione dell'impresa comune, della comunità, no? Se invece si leva nell'assemblea la richiesta di fare attenzione al corpo dei singoli, vuol dire che esiste un disagio. Non so se... voi permettetemi di leggere così le cose, poi rifiutatele. È perché esiste un disagio. Cioè è perché i membri dell'assemblea mettono ognuno in questione qualcosa che in qualche maniera, in mancanza di movimento dell'assemblea, cioè questi giovani non riescono né sul piano sociale in genere né sul piano ecclesiale a sentirsi comunità, sono preoccupati del loro corpo, no? Vuol dire appunto che esiste un disagio perché è messo in questione qualcosa di essenziale che in qualche maniera viene difeso col proprio corpo. È come se uno dicesse, col casino che c'è in giro, ognuno fa i fatti suoi, no? Non posso appunto credere, non posso legarmi a un'impresa comune, l'unica cosa seria che mi resta è di curare per benino il mio corpo. Cioè è suggestivo, no? Questo venire in assemblea, ognuno a dichiarare una preoccupazione del corpo. E quindi per alcuni versi questa situazione, se fosse così, ma io penso che in parte sia proprio così, in qualche maniera lo indicherò il perché si arriva lì, ma vuol dire che lì siamo nelle questioni quasi ultime, Cioè, è come se io dicessi, qui la questione ormai è la sopravvivenza del singolo. È salvar la pelle, ognuno per conto suo. No? Quindi qui siamo al centro della questione umana, però. Perché il destino del corpo non è solo una questione individuale, la mia pelle. La questione del corpo in realtà è la questione dei legami, è la questione della storia, perché tutta la storia, alla fine, passa nel corpo dell'uomo. Se non passa lì è finita, non passa più. E il corpo di questi giovani, anche qui lasciatemi dire così, il corpo di questa, della generazione di questa città, il corpo degli uomini di questo tempo, di cui i giovani sono gli splendidi rappresentanti, appunto, no? Il corpo di questa generazione, di questi nostri figli, provate a immaginarlo così, ma è letteralmente così, è lo scrigno della storia umana. Passato, presente, futuro della storia degli uomini, è tutto custodito dentro questi corpi. Vi faccio due o tre esempi. Tutta la vicenda del cosmo, compreso Marte, tutta la storia appunto dell'universo, tutta la storia della possibile vita nell'universo, si raccoglie poi tutto in questi corpi. Il corpo è appunto polvere di stelle. È stato il risultato di questi miliardi di anni della diffusione del pulviscolo delle stelle e della creazione di questo raffreddamento di un pezzo di stella che è la Terra. E quindi il nostro corpo è legato all'aria, all'acqua, al calore, alla Terra e alla loro sorte. Quindi prendi tutto il grosso capitolo dell'ambiente, del mondo, della fame, della coltivazione, dell'inquinamento, del buco d'ozono, dell'effetto serra, della desertificazione, dell'inquinamento. In realtà, tutta questa destinazione del mondo è esattamente, come si dice, affidato al nostro corpo, quindi al corpo di questi giovani, no? E pensate alla vita, che i nostri corpi sono un anello decisivo nel bene e nel male di tutta la vicenda della vita, di tutto ciò che brulica sulla faccia della terra, perché il fenomeno umano è al centro della vita, appunto. Che il mondo resti abitato in una certa maniera o in un'altra dipende da questo imperatore, da questo animale che è diventato re del mondo, che è l'uomo, e a cui è affidata in gran parte la custodia poi della vita nel mondo. E quindi questi corpi giovani che stanno diventando uomini in realtà sono la sintesi di questa incredibile avventura dell'umanizzazione, della vicenda appunto di diventare uomini, mani, cervello, casa, fuoco, tecniche, arti, religioni, cuore, legami, parentele, cultura dell'uomo. Con tutto quello che c'è dentro, il cibo e la trasformazione della terra incolta in terra coltivata. L'altro è la società da nemico a amico, la parola, la comunicazione, il senso, la verità, l'uomo, la donna, la costruzione familiare, la violenza, il sacro. Pensate appunto, tutto questo sta racchiuso, affidato al destino libero, fragilissimo, dei nostri corpi, patrimonio immenso di storia. Tracciata dai corpi, le infinite, splendide figure, drammatiche figure, tracciate dai corpi dell'umanità nel mondo, di gesti, parole, idee, attese, domande, inquietudini, speranze, gioie, dolori, fatiche, nascite, morti, alleanze, odio, amore. L'eredità è il destino dell'umanità tutta. E di tutti gli uomini, perché tutti gli uomini che sono stati prima di noi vivono soltanto passando attraverso noi, e quelli che verranno vivranno solo se sarà resa possibile la vita e la storia, la cultura che passa attraverso noi, appunto, raccolti simbolicamente nel corpo di questi giovani Quindi che questi giovani arrivino qui nell'assemblea e alzino la mano dicendo: siamo un po' eccessivamente preoccupati del nostro corpo. Non è una cosa così, ti regalo un vestito e sei a posto. E qui, noi queste cose dovremmo saperle bene, perché siamo qui tutti i sabati sera a fare questa operazioncina del corpo di Cristo, no? E qui, in questo passaggio decisivo che è il corpo dell'umanità, arriva e si raccoglie anche tutta l'opera di Dio, la religione, sia che esca dall'uomo per andare a cercare Dio, sia che arrivi da Dio che viene a bussare al corpo dell'uomo. La religione da sempre, si dice appunto così, lega. Religione vuol dire rilegare, legare insieme. La religione lega il destino dell'uomo e quello di Dio, soprattutto del nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, il Dio cristiano, che si è legato radicalmente all'uomo e quindi al suo corpo. Facendo, come raccontato fin dall'inizio della nostra storia, una storia di fango e di soffio di Dio, il destino cristiano del mondo è tutto legato alla possibilità che lo Spirito di Dio ha di creare l'uomo, di creare l'uomo come suo figlio, come Dio. Questa è la battaglia di Dio nel mondo. E dispiegando quindi tutta la sua opera a favore dell'uomo e della carne dell'uomo, della sua vicenda terrena, dei legami creati sulla terra, perché al corpo è promessa la salvezza. Questo è tutto il senso del credo, la creazione, cioè la posizione nel mondo della dignità del corpo dell'uomo, e l'incarnazione, il legame personale di Dio con il corpo dell'uomo, e la resurrezione, la promessa, lo sposalizio divino con la carne risorta di ogni uomo. Sono i grandi temi cristiani. E questi giovani che portano in una comunità la voce dell'umanità e alzano la voce nell'assemblea cristiana, sono appunto eredi del Vangelo cristiano. Anche lì con tante incertezze, lo sappiamo, con tanti distacchi, e tuttavia alzano la mano in una comunità cristiana, appunto. Nel cuore di un Vangelo, di una notizia che Dio rivolge al corpo dell'uomo. E questa è così la situazione che vi chiedo di, come si dice, di guardare, di contemplare, no? Perché questa è la situazione, no? Dopo ci si può distrarre in mille cose, no? Facciamo anche il Grande Fratello, se volete, se vogliamo far vedere quel tipo di umanità, facciamo starli tutti incollati alla televisione a vedere com'è l'uomo, va bene anche quello, sopportiamo tutto, però non perdiamo qui davanti all'Eucaristia questa contemplazione del destino del corpo dell'uomo. Il secondo quadro che vi apro riguarda invece un po' più da vicino, come si può dire, questo corpo dei giovani visto da dentro, non visto sullo scenario del mondo e del piano di Dio, ma visto nelle relazioni sociali, nei vestiti, in ciò che vedono, in ciò che studiano, in ciò che sentono, in questo patto sociale appunto che fa del loro corpo questo corpo appunto, no? Cioè il corpo di questi giovani sta attraversando, perché sapete il nostro corpo ha i colori, ha gli odori, ha i sapori, ha i sentimenti dell'aria, dell'acqua, della terra, degli uomini, dell'esperienza che sta facendo appunto, no? Sta attraversando un passaggio difficile della storia umana che noi da dentro chiamiamo postmoderna, no? Interessante, anche me, non siamo proprio stupidi, non è che guardiamo solo il Grande Fratello, cioè ogni tanto poi pensiamo anche a qualcos'altro. Per esempio, siamo consapevoli di essere postmoderni. Che vuol dire questa parola difficile? Indica quella civiltà che in Occidente viene dopo la società moderna, postmoderna, quella che viene dopo la moderna. E la moderna è quella che ha messo in piedi, a partire da 3-4 secoli fa circa, è quella che ha messo in piedi, soprattutto, semplifico molto, attraverso la scienza, la tecnica e la democrazia, quindi l'idea che attraverso il dominio del mondo si potesse fornire a tutti una quantità di beni sufficienti a renderci felici, questa è l'idea moderna, democrazia è quella, il diritto di tutti di poter sfruttare le cose del mondo, no? Quest'idea, questo sogno di un dominio del mondo e di un benessere, perché poi la felicità si è tradotta così, in questo modello, il benessere, da distribuire appunto democraticamente a tutti gli individui. Questo sogno, che ha evidentemente la sua grandezza, l'abbiamo visto, e le sue crudeltà, è stata un'epoca estremamente crudele, che se la logica è quella del dominio, è chiaro che poi... Comunque, questa civiltà si può dire che è fallita, e ci chiamiamo postmoderni per quello, perché la modernità l'abbiamo superata, ci ha deluso. L'individuo moderno si trova isolato e disperso di fronte in realtà a sfide enormi. Cioè credeva che moltiplicando il benessere tutti erano più felici e più contenti. Cosa risulta? Risulta che gli individui hanno spezzato un sacco di legami, sono appunto in qualche maniera dispersi, isolati, e per di più si sono incasinati in una serie di problemi così enormi che non si sa più da che parte girarsi, chi li affronterà, appunto. Il disordine e la violenza di una globalizzazione economica, viva il mercato, viva il mercato, e poi il casino in cui ti trovi, ti arrangi, o ci pensa qualcuno. Il disordine e la violenza della globalizzazione economica, la mescolanza delle culture, abbiamo preteso troppo, Dio mio, riusciamo, abbiamo una testolina così, abbiamo preteso di sganciare informatori e interessi in tutto il mondo, noi sappiamo tutto, non capiamo niente e diventiamo matti, no? Questo disordine appunto delle culture, che alla fine fa trovare uno senza riferimenti, è tutto uguale, è tutto lo stesso, uno si gira così con le mani in tasca, non c'è senso, non c'è verità, a qualsiasi direzione vai, va bene, fai quello che ti pare, figlio mio, io non ti so dir niente. E l'ingovernabilità politica, cioè l'incapacità che abbiamo di fronte a questi grossissimi problemi di confusione culturale, di riferimenti culturali, di un pluralismo selvaggio in definitiva, di un relativismo totale e di una complessità economica terribile, l'ingovernabilità politica di questi processi di socializzazione. Questa è la situazione in cui noi ci troviamo. E questo evidentemente... Non ci pensiamo mai perché il mio corpo io ce l'ho qui, lo nutro, ci bevo e poi sono a posto. In realtà questa situazione di socializzazione cambia la corporeità, cambia il corpo, che è il rapporto col tempo, tempo accelerato, polverizzato, stressato, non abbiamo tempo, con lo spazio perché siamo tutti slocalizzati, c'è una delocalizzazione dell'esistenza, uno non appartiene più a niente, non abita più da nessuna parte, può essere dappertutto. Sapete cosa faccio io? Mi metto su stanzetta e mi metto a navigare. Non faccio il gesto che vi faccio per salutarvi, ma in definitiva quando io assumo un atteggiamento così è come se io dicessi ma io oggi vado coi cinesi, capito? E poi domani con gli americani. Questo spaesamento in un mondo nuovo e dispersivo, cosa produce? Eccoci. Produce in realtà un ripiegamento preoccupato sul proprio corpo. E questa è la situazione antropologica di questi giovani. Cioè è come se messi di fronte a un labirinto caotico, senza orientamenti, senza solidarietà, non gli restasse come unica zattera di salvataggio, se non il proprio sentire, se non la propria corporeità immediata, non il corpo come legame, come solidarietà. Ecco perché quando vengono in assemblea dicono ma io sono preoccupato di me, che me ne frega della chiesa o della politica o della società o della famiglia anche, no? Il corpo diventa l'ultimo rifugio della propria identità, una sorta di zattera dal naufragio, appunto. diventa il custode di tutti i sogni e di tutte le vocazioni dell'uomo. Ma immaginate come un naufrago, il quale porta qualche brano, qualche ricordo, qualche immaginazione di un sogno comune, di un viaggio sensato. In realtà è un naufrago. È da questa condizione, piena di pericoli e di sfide, che si alza la voce dei giovani, che dice corpo. Ecco, questa è la giornata dei giovani, per come la sto sentendo io, ovviamente non è l'unica maniera di sentirla, ci sono tante altre prospettive. Però appunto ve lo propongo come un luogo di osservazione, perché l'assemblea comunque cerchi di ascoltare questa voce. Non siamo più, secondo me, in una situazione in cui si dice sono le proteste dei giovani, poi capiscono, poi si inseriscono, hai capito, poi si sistema tutto, va, è una cosa generazionale, dai, lascia perdere i discorsi, la globalizzazione. Che l'assemblea ascolti questa voce e vi riconosca qualcosa di decisivo che riguarda tutti e che coinvolge le sorti di tutto. Ecco, questo comunque è vero, questo, in qualsiasi direzione lo si legga, che riguarda tutta la vicenda del mondo, tutta la vicenda della Chiesa e tutta la vicenda del Regno di Dio, appunto, perché il Regno di Dio sarebbe questo, questa raccolta dalla storia umana tracciata dal passaggio di Gesù e dalla testimonianza dei discepoli, no? Questa corporeità dell'umanità riunita in Cristo. Che l'assemblea ascolti e cerchi con questi giovani di rinnovare l'alleanza davanti alla proclamazione della parola di Dio. Vedi Neemia e vedi Gesù che va al suo paese e fa... Questo giovane che va al suo paese e fa la predica che il Regno di Dio è arrivato come annuncio di consolazione per i poveri, per i carcerati, per i diseredati, quindi di speranza, di un grande progetto, come si può dire, appunto storico, un grande progetto universale che ha mobilitato il corpo di Gesù e che ha finalizzato tutta la vita di Gesù. Non ci ha lasciato l'idea di uno preoccupato del suo corpo, riparato sulla zattera narcisistica di abbellimento delle piaghe che aveva lui, ha proprio dato la dimostrazione di un corpo che ha attraversato con forza il mondo, appunto. E ascoltiamo questi giovani e vogliamo dargli una mano, anche perché sono in condizioni, come si può dire, estremamente feconde. Loro non hanno l'idea come noi, che tanto abbiamo capito come gira la cosa, che è meglio garantirsi le quattro arancia e lo spettacolo televisivo, poi il mondo vada come vada. Loro per fortuna non sono ancora in questo smagamento della realtà, loro anzi stanno esattamente entrando nei grandi luoghi della socializzazione del corpo. Pensate alla professione, gli studi, la professione, il lavoro e l'inserimento sociale. Tra l'altro uno dei motivi per cui si sentono così fragili è proprio perché tutto il mondo del lavoro, della solidarietà nel lavoro in realtà esclude, quindi capito, sentono continuamente questo essere gettati fuori dalla comunità del destino umano, no? E quindi pensate al lavoro o pensate all'amore, al fatto che stanno cercando le strade per trovare la persona con cui mettere su casa, mettere su famiglia, e quindi sono proprio al centro, mi pare, di questi legami con la storia degli uomini, di questa partecipazione alla costruzione del mondo, del patto sociale, e proprio di entrare in questa costruzione attraverso quella fabbrica antropologica enorme che è l'amore dell'uomo e la donna, il matrimonio, il figlio, la famiglia. E quindi io credo che sia così una grande responsabilità questa di ascoltarli, di capirli e di mettersi d'accordo con loro, di aiutarli, di dedicarci a loro. Io ho la sensazione, a partire da me, che anche quando noi abbiamo delle belle idee, però abbiamo poca disponibilità a spendere qualcosa verso i giovani. Cioè, probabilmente, io lo capisco anche, probabilmente c'è una sorta di agitazione nascosta in noi, non riusciamo più a stare insieme con loro, non sappiamo più cosa dire, abbiamo paura di loro. È come se dicessimo, adesso noi di questi cosa facciamo? Cosa gli diamo veramente? No? Cioè, non mi pare di poter interpretare vigliaccamente questa fuga degli adulti dal confronto serio con le questioni giovanili, che sono appunto la scuola, il lavoro, la famiglia. Certo, poi ognuno risolve per conto suo, uno pensa a suo figlio, ho capito io. E tuttavia questo deve diventare in qualche maniera una cosa condivisa, una cosa pensata, perché se anche qui dividiamo le questioni sociali dalle questioni familiari, poi imbuchiamo in realtà i passaggi, no? E quindi io dico, è l'occasione per ricomprendere queste cose, per darci una mano, e anche, ma questo credo che ci sia poco da discutere su questo, anche per chiedere a questi giovani se vogliono restare nella chiesa. Se girate un po' le parrocchie ne vedete pochini di giovani, ve lo dico io. Tutti fanno sui bei discorsi sui ragazzi, ma appena diventano grandicelli la prima cosa che dicono è che non vanno in chiesa perché si stufano. Ma appunto quello è la stupidata portata come sintesi. In realtà non gli interessa un fico secco del nostro cristianesimo, così com'è. E quindi è l'occasione anche di fare un patto per restare legati a questo senso religioso dell'avventura umana, la storia degli uomini e degli dèi. Cioè, in quest'era secolarizzata, il tenere viva l'idea che la nostra storia interessa a Dio, riguarda Dio. E anche un dialogo più schietto, più aperto tra noi, perché i giovani possano prendere senza paura la parola nell'assemblea cristiana. Questo corpo di Cristo, seconda lettura, no? Vedete come tutte le letture sarebbero illuminanti proprio su questi temi, no? E io dico che se non guardiamo in faccia questa questione che io ritengo assolutamente decisiva della trasmissione, che non è solo, noi diciamo basta dare qualche esempio, no? Una buona scuola, è qualcosa di più radicale che sta, è una specie di rifondazione del mondo che sta avvenendo, secondo me. Noi dobbiamo riuscire a trasmettere alcune cose fondamentali che facciano capire tutta la faccenda. Non qualcosa, bisogna capire le cose essenziali, perché in questa situazione culturale c'è il pericolo di non capire quelle, di imparare un sacco di robe, di riempire la testa di un sacco di immagini, ma non di capire le 4 o 5 cose radicali perché si trasmetta l'avventura umana. E allora, se noi non ci poniamo seriamente questo problema della trasmissione e quindi non ci mettiamo a confronto veramente con le generazioni più giovani, noi rischiamo grosso, secondo me. E comunque sia questo, del confronto tra le generazioni, soprattutto con queste generazioni inedite, di un mondo da rifondare. Queste qui sono generazioni che hanno davanti un compito enorme, lo capite? E qualcuno di noi è un po' vigliacco quando dice io me la cavo tanto tra 10-15 anni, sono morto, poi si arrangeranno. Questi qui si troveranno di fronte a dei problemi enormi. E allora io dico che il confronto con loro è un passaggio necessario per le sorti dell'umanità. È come se noi stessimo lavorando sul filtro della storia umana. Su questo imbuto in cui la storia umana è come un canyon in cui passa dentro tutta la storia umana. Questo è il senso della globalizzazione, radicalmente. La storia umana tutta si sta decidendo insieme, appunto, no? E questi giovani devono capire questa dimensione, non solo come un'opportunità di viaggiare, di aver computer, di imparare l'inglese. Capito? Qui bisogna che tutti ci trasmettiamo cosa vuol dire essere uomini. E d'altra parte è un'occasione formidabile questa di confrontarci con i giovani, di decidere il destino delle nostre comunità, perché è un po' difficile dare un volto nuovo alle comunità cristiane se tutti i giovani se ne vanno.